essendoci piacevolmente allungati con Lorenzo, andiamo a confinare direttamente con il prossimo ospite, che è uno dei più, questo proprio lo dico con profondo, dal più profondo del cuore, straordinari e sensibili scrittori italiani, che stavolta ha scritto un libro diverso, diciamo, da quelli che uno si potrebbe aspettare da lui. Il libro si intitola, e lo dico come lo direi se fossi a parlare con mia mamma, Tony, o tu con la tua, il libro si intitola Spizzichi e Bocconi.
Ed Spizzichi e Bocconi,
storie di cibo familiare, scritto da Harry De Luca, che abbiamo al telefono.
Buongiorno Harry.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Come stai Harry?
Benissimo, è primavera.
Bravo. Capito? È già letteratura quello che ha detto. Benissimo, punto, è primavera. Hai detto tutto.
Harry, quanto sei napoletano in quest'ultimo libro?
Io sono napoletano a trazione integrale, per il libro e sono andato così, mi è capitato questo.
Forse te la rubo, Harry, a trazione integrale.
È bellissima, napoletano a trazione integrale.
Senti, non è un libro, non è solo esattamente un libro di ricette, è qualcosa di più, è un libro in cui, come dire, ci porti e condividi con noi tutto un immaginario legato al cibo che tu conosci e che hai imparato a conoscere nella tua vita, corretto?
Sì, avevo dei raccontini alimentari che mi ricordavano qualcosa, insomma, attraverso il cibo ricordavo anche delle persone, degli ambienti che avevo intorno, ma la spinta mi è venuta dall'incontro con questo giovane biologo nutrizionista, Valerio Galassi, il quale, così a chiacchierare, così, perché stavamo a tempo perso, d'estate, mi cominciava a raccontare quelle cose che io gli raccontavo delle storie alimentari e lui me le spiegava, mi spiegava, ma è diventata una... La scienza alimentare è diventata una vera scienza, una competenza, una cosa spaventosa dal mio punto di vista, cioè, perché ogni boccone è una fabbrica chimica che va a interferire con un apparato chimico ancora più complicato. È spaventoso ma anche interessantissimo. Quindi ho cominciato a scrivere altri racconti e lui ha commentato. E così è venuto fuori questo Spizzichi e Bocconi.
Mi piace quello che dici, tu dici io ho un palato un po' basico, l'hai detto tu, cioè riconosco dei sapori base e ho meno, diciamo, sfumature. Per me i sapori della cucina sono quelli un po' base, forse l'ho detto malissimo, però volevo che mi raccontassi questo concetto.
Hai detto bene, ho un palato antico.
Antico.
È formato appunto su delle pietanze molto semplici e molto ripetute. E quindi ha parato semplicemente le sfumature tra il buono e il cattivo. La stessa cosa mi capita col vino, insomma, riconosco il buono e il cattivo, ma in mezzo a tutte le gradazioni che ci sono.
La supercazzola non la fai, diciamo, scusa la volgarità.
Però riconosci quello cattivo, però riconosci quello cattivo. Che già.
Io non le capisco. Capisco. Lo bevo. Se è buono me lo bevo.
Senti Harry, quali sono le ricette di cui parli nel
tuo sognare, libro? Va, un po'.
Dai, è quasi l'ora di pranzo.
Ce ne sono 10 che sono proprio prese direttamente dalla cucina di mia zia e mia nonna che sono state raccolte tanti anni fa con la scrittura a penna da mia cugina Alessandra Ferri. Lei seguiva questa fabbrica di delizie che era la loro cucina e quindi si metteva a scrivere, a ricopiare delle ricette con le madri, che madre e nonna, che erano reticentissime a proposito della quantità, ma quanto ce ne va? Vabbè, basta sapere quanto ce ne va. Quelle erano, si facevano con un occhio, a occhio come si dice, ma con un occhio fallibile, certo. Sapevano solo loro. Però le ricette, appunto, c'erano 10 ricette di questa loro tradizione.
Senti, vai.
È la parmigiana di melanzane. Quella l'ho imparata. L'ho imparata a fare la faccio passare attraverso tre fuochi. Il primo fuoco è quello del sole. Cioè la parmigiana, tanto ci vuole la stagione, deve essere di stagione.
Certo.
Non 4 stagioni. La melanzana non è 4 stagioni. È una stagione, dunque qua si tagliano le fette e si mettono al sole ad asciugare, così poi dopo quando si friggono prende meno olio, succhia meno olio.
Che sono più secche, certo.
E quindi sono più leggere. Poi anche nella cottura della padella, insomma, si friggono prima. E poi il terzo fuoco è quello del forno, quando viene tutta sistemata a strati, con gli ingredienti che ci vogliono, il basilico, il pomodoro, il parmigiano, eccetera, e poi e il terzo fuoco è il forno. Ecco, alla fine di tutto questa, di questi passaggi fra tre fuochi, tu che fai? Te la mangi? No, bisogna aspettare. La marmigiana va mangiata il giorno dopo. Per
il giorno dopo, certo.
Che meraviglia.
Deve ossidarsi.
Che meraviglia. Senti, Harry, mi viene in mente un termine, ma non lo so se dopo 30 anni di Milano, forse me lo sto inventando e non esiste. Quando le lasci le cose al sole, si dice che vanno appassuliate?
Appassuliano, ma però appassuliato vuol dire che si appassiscono.
Ah. Ok, quindi non è il termine adatto per questa cosa della melanzana a seccare al sole, o c'entra un po'? Un po' c'entra, no?
Qual è? Appassuliata si usa per quando il lacino dell'uva si fa un poco.
Ok.
Sta troppo sulla
pianta.
Si raggrinzisce un po'.
Quindi è un concetto negativo, ok, quindi non, parmigiana no, non c'entra. Senti, è un problema questo libro, perché se tu lo leggi devi metterti lì qualcosa da mangiare, cioè è complicato se poi non hai del cibo pronto da mangiare, no?
Dunque andava scritto dopo i pasti, da consumare.
Senti, c'è qualcosa che ti manca, Harry, di quel tempo di quando eri ragazzo? Qualche a me per esempio manca, io sono, come lo sai, sia io che Ross siamo di Napoli, quindi a me manca tanto la genovese. A te manca qualcosa?
A me manca proprio la tavola. Il mobile, mi manca il mobile. Quel mobile dove la domenica si stava tutti quanti intorno e non mancava nessuno.
Era certo
quel mobile là mi manca.
Quindi diciamo il gesto della convivialità, no?
Sì, sì, quando sì. Ci si ritrovava tutti domenica a mezzogiorno, si andava tutti dalla matriarca o dalla nonna o dalla mamma, quello che era, mi ricordo.
È pazzesco che quando vediamo poi una scena così in un film oggi, subito ci sembra di vedere una cosa del passato, perché in effetti oggi accade sempre di meno. Non sto dicendo che questo sia la fine della società italiana, però sicuramente quello era un momento bello, no? Era semplicemente un momento bello, Harry, al di là di tutto.
Sì. Sì, e poi quando si faceva il ragù, si faceva per tutta quanta la famiglia, per tutti quelli che arrivavano dalle altre famiglie. Quando si faceva quando facevano la pastiera o gli struffoli, ma ne facevano industrialmente, cioè della quantità di persone a cui andava distribuito nella cerchia familiare.
E quello era, li mangiavano tutti.
Un vincolo strettissimo, insomma, e chi era escluso da quel vincolo era come bandito dalla
città. Certo,
ma poi in realtà non è che stavi a conteggiare.
C'era un embargo verso, cioè, quella persona.
Non è che conteggiavi con esattezza, siamo in 18, cioè tu ne facevi tanto.
Ma scherzi.
Poi si capiva, no?
Lo davi anche al vicino, il vicino poi ti ridava il
però
suo.
Però anche adesso è un po' così,
Forse dalle nostre parti, insomma.
Sì. Certo.
Chi lo sa. Harry, prima c'era qui Jovanotti, gli abbiamo raccontato quella frase che ogni volta ti chiediamo di ridirti. Scusa, sei un po' stupido da parte nostra, però l'abbiamo detto a Jovanotti, che si è molto divertito, peraltro ti saluta moltissimo Jovanotti, e cioè quando noi ti abbiamo chiesto, Harry, quanti libri vendi, tu ci hai risposto una frase che io vorrei tatuarmela sull'avambraccio. Cos'è che hai risposto, Harry?
Uno ne vendo all'editore.
Poi si occupa lui.
Poi non lo so.
Meraviglia. Va bene, Feltrinelli, Harry De Luca, Spizzichi e Bocconi. Grazie, grazie, grazie sempre.
Ciao Harry.
Ciao Harry.
Radio 105. Proud to be different.